A tu per tu con l'Europa è un podcast informativo sulle politiche europee promosso da Tiziana Beghin, eurodeputata dei non iscritti. Buongiorno e bentornati al nono appuntamento di A tu per tu con l'Europa, in compagnia della capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, Tiziana Beghin. Buongiorno onorevole.
Buongiorno a tutti.
Onorevole, oggi vorremmo approfittare della sua esperienza su varie tematiche relative alla politica commerciale. Inizio subito parlando di Cina e di Far East. In particolare, come vede la cooperazione tra Cina e Italia nel contesto del nuovo governo guidato dal presidente Meloni?
Ma guardi, penso che le relazioni saranno cordiali e improntate all'aumento dell'interscambio commerciale. Nel recente G20 di Bali la Premier Meloni ha già incontrato il Presidente Xi, che le ha esteso un invito a Pechino. Immagino che un viaggio ufficiale possa poi seguire a breve e magari possa essere accompagnato da intese specifiche per facilitare gli scambi commerciali. Certamente io non condivido le idee politiche di Meloni, ma quando si parla di commercio internazionale non posso fare altro che augurarle tutto il successo possibile, perché a guadagnarci sarà tutto il paese.
Parlando di un altro leader europeo, come interpreta il recente viaggio del cancelliere Scholz in Cina e cosa potrebbe significare per i rapporti tra Unione Europea e Cina?
La Cina è uno dei principali, se non il principale, partner commerciale di quasi ciascun paese occidentale. Immagino quindi che la visita di Scholz a Pechino si iscriva in questo quadro e che la Germania sia alla ricerca di occasioni concrete per aumentare e facilitare il suo flusso commerciale con la Cina. Vorrei però che i paesi europei procedessero più uniti nei rapporti con il colosso asiatico.
E questo mi porta alla prossima domanda. Dal punto di vista di Bruxelles, ci sono nuovi sviluppi nei rapporti con la Cina? E che fine ha fatto il CAI?
Il CAI, cioè l'accordo sugli investimenti tra UE e Cina, è paralizzato da ormai quasi 2 anni. E onestamente non vedo grandi sviluppi in questo ambito, dato che la firma dell'accordo rimane sempre bloccata per la questione gravissima delle sanzioni che la Cina ha applicato nei confronti di alcuni membri del Parlamento europeo. Una forma di pressione su cui questo Parlamento non può certamente sorvolare. Questo paralizza senza dubbio altri temi importanti, ma purtroppo finché non vedremo un segnale di buona volontà dal governo cinese non potremo andare avanti.
A proposito di altre questioni importanti, uno dei grandi temi nella cooperazione fra Europa e Far East è quello dei semiconduttori, come ad esempio i microchip, che ormai sono essenziali a qualunque aspetto della vita moderna, soprattutto nei paesi più digitalizzati.
Sì, esatto. E non parliamo solo di computer e cellulari. Dai giocattoli fino alle automobili, ormai tutto contiene un microchip, inclusi gli elettrodomestici e altri strumenti essenziali alla nostra vita quotidiana. E come sa benissimo chiunque voglia comprare un'auto nuova, i tempi di attesa sono ormai lunghissimi, proprio per la grande carenza globale di microchip. Per questo l'Europa ha cominciato a considerarli una risorsa strategica.
È proprio così. E l'Unione Europea sta cercando di rendersi sempre più indipendente su questo fronte. E per questo le chiedo, onorevole, quali sono gli ultimi avanzamenti in merito alla legge europea sui chip?
La Commissione vuole rendere l'Europa più indipendente da Cina e Taiwan, che sono i grandi produttori di microchip, e per farlo ha varato un nuovo provvedimento che in questo momento sta venendo negoziato internamente tra le istituzioni europee. Fortunatamente sembra che un accordo su questo nuovo atto legislativo sia molto vicino, in particolare sul finanziamento, che era una delle misure più controverse, sembra sia stato raggiunto un compromesso.
E quali sono le controversie principali relative al finanziamento?
Alcuni stati vorrebbero dirottare ai microchip i fondi della ricerca e dell'innovazione, mentre altri vedono piuttosto male l'idea di togliere fondi da programmi come Horizon Europe. Vedremo presto nei dettagli questo accordo e se sarà soddisfacente. Altre modifiche che dovrebbero emergere dai negoziati includono l'autorizzazione di sovvenzioni per una gamma più ampia di chip, piuttosto che favorire semplicemente i semiconduttori più avanzati. Io sono appena tornata da Washington, posso dire che una discussione simile ha avuto luogo in America riguardo lo US Chips Act.
Onorevole, quali sono gli aspetti più condivisibili della legge sui chip e quali invece quelli più problematici che potrebbero rappresentare un rischio per i rapporti commerciali tra l'Unione Europea e il resto del mondo?
Ma secondo me il piano della Commissione per quanto riguarda il Chips Act ha il problema di basarsi su risorse degli Stati membri e su risorse già stanziate nell'ambito di altri programmi europei. Questo è assolutamente normale da un lato, visto che l'Europa non dispone di fondi limitati, però significa anche che l'effettiva implementazione di livello di ambizione dipenderanno dall'impegno e dalla volontà degli Stati membri, dalla capacità di mobilitare investimenti privati. Vedremo cosa emergerà dall'accordo dei ministri che si terrà tra pochi giorni. Un altro poi dei problemi principali che potrebbero frenare l'implementazione del piano è che in Europa mancano grandissimi clienti nell'industria informatica simili a quelli presenti in altri paesi come Apple, Microsoft, Huawei, eccetera, che poi sono quelli che guidano la domanda per microchip sempre più piccoli e sempre più performanti. Insomma, noi ci stiamo focalizzando sull'offerta, però dovremmo lavorare anche sulla domanda.
Grazie mille, onorevole Beghin, per questo interessante confronto.
Grazie, grazie a voi e alla prossima.
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.